Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Vedi un lottatore di WWE, non so chi sia, che fa delle capriole quando entra su ring, una cosa che neanche al Cirque du Soleil a Las Vegas.
L'uomo capo metti in place, sei un vero wrestling fan, un narratore dietro un podcast incisivo come un fan. Nuove news sui TV shows e sugli eventi pay per view. Il nome ring è Holy Kayfabe, sceglilo anche tu.
Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe. Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe,
Holy Kayfabe, pro wrestling uncensored.
Tonno palmera all'olio d'oliva. Palmera, la forza del sapore.
Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Noi Darby Allin.
Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento, ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento.
Perché porca di una miseria, bisogna essere dei folgorati mentali per pensare che questa cosa abbia un senso.
Non lo fanno perché non sono intelligenti, giustamente. Se fossero intelligenti lo farebbero, ma non lo sono.
Because this is the best professional wrestling podcast of the Italian web. That's all. King Dance, say so.
Cento vicino che vorrebbe chattare con te. Oh, è gratis, muoviti!
Amici e maniaci del pro wrestling, benvenuti a questa nuova puntata con Holy Kayfabe, professional wrestling senza censure. Anche quest'oggi siamo qui per parlare di professional wrestling. La scorsa settimana c'è stata una doppia puntata, come vi avevamo promesso, in occasione dell'assenza del blueprint. Questa settimana torniamo con quello che dovrebbe essere l'episodio 60, se non sbaglio. Sì, siamo a 60 episodi. 60, cifra tonda, ragazzi. E in questo 60esimo episodio esordisco dicendo: vaffanculo Massi, era il 60esimo episodio, tu non ci sei. Da come potete aver capito, quest'oggi mi accompagnano certe persone, ma Massi manca anche questa volta. Massi, c'è da pareggiare i conti, attenzione. Ma per un Massi che se ne va, ce ne sono altri tre che arrivano, e che tre voglio ben dire. Inizio con salutare colui che ormai mi accompagna da quasi l'inizio di questo podcast, ovvero Simon. Ciao Simon.
A volte fanno giri strani e poi ritornano. Comunque Massi è più scandaloso del booking di Triple H e del Tonno Stromo di Bray Wyatt, diciamocelo.
Che poi voglio sapere, Massi, che cazzo vai a vedere al cinema? E la prossima volta che ci dici che al cinema non ci vai mai, ti mandiamo a fare in culo.
Due volte quando registravamo c'è andato.
Già la seconda volta che ci dai buca per il cinema, Massi. Non va bene, a meno che non vai a vedere un bel film. Lì ti scusiamo. Salutiamo anche Michele, ciao Mike, per essere qui anche questa volta. Michele, che ormai fa parte da tutto tondo della famiglia.
Ciao, ciao a tutti ragazzi, e esordisco dicendo che, ma sì, i film di Tinto Brass puoi recuperarli anche da casa tua.
Per un Massi che se ne va, torna a trovarci il mitico, colui che ormai è noto come Frank, noi chiamiamo tutti Frank, ma che qua sarà chiamato da me sempre Chicco. Ciao Chicco.
Ciao Frank, ciao ragazzi, io sono qui oggi solo per imparare, voi sarete i miei maestri in questo viaggio mistico in cui vi ci portate, vi portate, e ovviamente Massi, porca puttana, che cazzo, cioè non mi dileguo, hanno detto già loro.
In un'altra occasione avresti detto un'altra porca, però.
Sì, no, facciamo finta di niente, le mie cuffie non sono pervenute, facciamo finta di niente.
Anche perché ricordiamo che... ha un regime dittatoriale attivo in Lesotho che potrebbe farci tanto male se diciamo cose per il posto.
Giuro che se è andato al cinema per vedere Wakanda Forever gli faccio una locandina con scritto Massi Lesotho Forever.
Cazzo, speriamo che lo sappiamo prima che finiamo questa puntata, che cazzo di film è andato a vedere, dopo glielo scrivo, vediamo. Comunque ragazzi, di che Frank parliamo?
Il capo del Burundi. Vai. Comunque
io?
No, l'altro.
L'altro. Stavo dicendo, minchia, una nazione più di merda non la potevate scegliere. Vabbè, tutto il rispetto per il Burundi. Il Burkina Faso.
Il Burkina Faso.
Minchia, proprio, noi siamo i re delle regioni più povere del mondo. Ma mai nessuno che dice un Qatar, un Dubai, no.
Poi no, non l'abbiamo fatta la geopolitica del risico sull'Asia, quindi.
Vi faccio una domanda, tanto qua ormai spaziamo su qualsiasi cosa. Cazzo, ne pensate di questi indiani in Qatar? Perché per me, io lo dico, va bene i soldi, va bene tutto, però è mezzo una vergogna che certe cose vengano dette o che vengano fatte. Cioè, si parla tanto di sport, no al razzismo negli sport, no queste cose qua, no all'omofobia, 3.000 guarda, campagne.
Immagino che tu abbia detto campagne. I mondiali, giusto?
Cioè, esattamente, stiamo parlando di mondiali. Dico,
no, perché non so come, campagne. Ma ho capito l'LNSL in Qatar, ma non mi chiedere come ho fatto.
No, dicevo, volevo chiedere la vostra opinione. Ho detto, visto che qua spaziamo sempre su qualsiasi cosa, volevo chiedervi la vostra opinione, perché secondo me ipocrita fare per anni queste cose, magari persone che vengono cancellate per aver detto qualche cagata, no, aver detto anche parole magari un po' troppo spinte, e poi ci ritroviamo così, questi qua vanno lì al Qatar, ci ritroviamo gente che muore per la sicurezza sul lavoro, questi che in Italia stanno sempre a rompere il cazzo sulla sicurezza sul lavoro e poi si guardano le partite del Qatar, quelli hanno detto che i gay sono malati. Come la pensate questa cosa? Cioè, a me, anche se ci fosse avesse giocato l'Italia, mi avrebbe fatto cagare, detto chiaramente, perché mi stanno sul cazzo queste cose ipocrite, perché fai passare il messaggio che chi ha i soldi può fare, chi non ha i soldi non può dire, non può fare un cazzo. Ditemi la vostra, vai, su questa cosa qua. Ah, Samo, sei tornato a Roma perché ti vedo con la sigarettina, eh?
Bravo,
per compensare la mancanza di persone. Adesso l'accendo anche io.
Ho ripreso in mano possesso della mia,
del tuo habitat. Vai, Simon, dimmi la tua sui mondiali, e poi iniziamo a parlare di presto. Ne vediamo un po' di che parlare questa settimana.
Ma guarda, sui mondiali, allora. Nel senso, loro dovevano anche spaziare un po' la location e tutto quanto, quindi il Qatar ha offerto i soldi e purtroppo, cioè un po' come il discorso degli eventi in Arabia Saudita del wrestling, siamo lì, purtroppo è la stessa cosa, c'è bisogno di espansione, c'è bisogno di visibilità e purtroppo è un mondo che rispetto a prima che contavano, cioè, contavano pure prima i soldi, però adesso c'è sempre più bisogno di più soldi, c'è sempre più, c'è il fatto che c'è la globalizzazione, che poi qualcuno direbbe che con la guerra finirà, però Giulio Tremonti, l'ex ministro, Però a parte questa parentesi, cioè con la globalizzazione uno si deve espandere sempre di più, quindi si creano queste cose qua. Io a me non piace, però
è un po' ipocrita. Voi, ma prima Mike e poi Chicco, come ditemi la vostra.
Molto ipocrita.
Se siete appassionati di calcio. Perché a me a Simon non ci può fregare un cazzo del calcio, sinceramente.
Beh, c'ho pure
guardate, ragazzi, al di là dell'ipocrisia netta che c'è in tutta questa faccenda, purtroppo la corruzione della FIFA e di tutti gli organi calcistici più rilevanti o meno è nota ma da anni, e parliamo da quando il calcio era ancora considerato come un'attività popolare. Non mi ci soffermo, non mi ci dico ma anche prima, molti molti anni prima, voglio dire. Ma al di là di Blatter, che già non so chi ricorda tra i mondiali del 2006 e del 2010, quelli che hanno fatto in Sudafrica, già c'erano state diverse polemiche legate alle scelte, ma qui col Qatar abbiamo veramente raschiato il fondo e basta, non c'è più nulla da dire. Basti pensare che poi Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, qatariota, penso uomo di calcio, tra virgolette, che abbia corrotto tra i più nella FIFA, quindi poco se ne si sente più fa 4.
Vabbè, ma anche io che non so di calcio so che il Paris Saint Germain è la squadra che ha più giocatori forti con contratti milionari, non vince un cazzo, vero? È così, no? Lo sbaglio
più o meno.
Esatto.
Chicco, tu segui il calcio?
Io non seguo il calcio, però devo dare un'opinione relativamente contraria a questa cosa qui, nel senso, qui in Europa facciamo tante campagne rivolte alla globalizzazione, all'inclusione, all'espanderci, a cambiare le idee, tutte queste cose qui, no? Da un lato c'è chi dice no, ma lì non ci si deve andare perché tot motivo. Io la penso un po' al contrario, nel senso, tanto che i soldi vengano da qui o che vengano da lì è abbastanza relativo, perché secondo me i soldi, a prescindere di tutta questa grande quantità, vengono bene o male dalle stesse fonti, nel senso, lo sfruttamento del lavoro, diciamo che anche se in maniera diversa, cioè sia qui che lì, tutti questi piccoli dettagli, tra virgolette piccoli. Penso che sia anche giusto andare lì perché non fai il messaggio da casa tua comodo per loro, cerchi di portare anche lì un'idea, poi è ovvio che se non ne tiri niente ed è solo per quei 3 giorni fai più schifo di chi ti ci ha ospitato, devi anche continuarla come idea, tipo c'è chi si lamenta dei circuiti che stanno facendo analogi in F1 lì in Qatar e compagnia bella, in tutti quei paesi lì si lamentano ma i circuiti, ma queste cose qua, ok, ma è anche vero che dei messaggi buoni devi portarli anche fisicamente in questi posti qui, non puoi solo dire voi sbagliate e poi ti stai a casa tua, capisci? Cioè se hai capito cosa cerco, allora, di dire, ecco.
Sì, allora il tuo discorso è quello che io sempre fatto per gli arabi, ovvero non è il popolo che ne deve subire. La WWE fa bene a fare degli show anche per quelle persone, però qua il discorso è molto diverso, perché qua allora per la WWE, la WWE va lì, fa uno show in uno stadio che già esiste a posto, ci stiamo parlando dei mondiali di calcio, okay. Cioè stiamo parlando della vetrina mondiale del calcio,
quello è vero, cioè, però il problema
stiamo parlando di migliaia di persone morte per la costruzione di stadi che verranno utilizzati solo ed esclusivamente per questi mondiali, cioè non stiamo parlando di un evento che vanno lì, dai, ci facciamo un incontro di wrestling, ci facciamo
contro
MMA, stiamo parlando che stiamo facendo una manifestazione mondiale, ragazzi.
No, cioè, questo lo capisco, però lì il problema è anche di base della FIA, non di quei paesi lì, perché quei paesi lì, tra virgolette, non è il problema loro, fanno quello che hanno sempre fatto. Se anche tu FIA che devi metterti e devi dire allora se costruisci questo stadio per questo evento ed è un nostro evento, noi veniamo lì
a supervisionare. Se ce la fai bene, se non ce la fai, attaccati al cazzo. Capisci cosa sto cercando di dire? Sì. E anche, cioè, è sia giusto che sbagliato. Non c'è una linea netta che devi dire no, è per forza così. E si, ti trovi nel mezzo, però nessuno è in grado di ottimizzare le cose perché sono tutte delle teste di cazzo.
Ma tu non puoi fare per un mondiale. Cioè, allora, è da quando sono bambino che vedo ste cazzo di pubblicità, no tu razzismo, no a razzismo. Cioè, tu puoi fare cazzo un mondiale in un posto dove, in una conferenza ufficiale del mondiale, uno ti dice che i gay sono malati, ma a te possono piacere i gay, possono non piacere. Io rispetto la libertà di parola anche di chi dice a me i gay non piacciono, ognuno, io penso che ognuno abbia il proprio diritto, ma tu non puoi farlo. Tu non puoi fare una conferenza stampa dove cazzo c'è un rappresentante che dice una cosa del genere. Ma siamo scemi, siamo pazzi totali.
Per questo ti dico che per me è giusta la cosa di andarci, ma è sbagliato come si applica, perché tu FIFA in quel momento,
ma c'è,
devi fermare, devi prenderlo per le orecchie e devi dirgli o ritiri quello che hai detto oppure noi qua non ci vediamo. Appena quello ti dice no, non è così, tu prendi il mondiale e lo sposti da un'altra parte, chiuso. È anche perché non hanno le palle di farlo,
certo,
perché infatti, ci sono complicazioni.
La nostra critica, la nostra critica era di fatto all'organizzazione del mondiale, non allo stato del Qatar.
Ecco,
cioè, esatto. Per me
è per questo che ti dico che non c'è una, cioè secondo me non c'è un assoluto, c'è una via di mezzo che però è troppo complicata da,
tra l'altro, da un'altra cosa ipocrita, gli ultimi mondiali sono stati fatti dove? In Russia, se non sbaglio, no?
Sì.
Gli ultimi mondiali sono stati fatti in Russia. Adesso Putin è una merda umana. Lui,
vabbè, però
quattro anni fa ci hanno fatti i mondiali di a casa sua. Ma porca puttana.
Vabbè, se per quello, scusa, se per quello adesso è Erdogan, passa per un grande diplomatico. Tutto quanto.
No, è vero.
Statista, diplomatico, e poi sappiamo quello che fa nel sud della Turchia.
Se cos'è qui, tra virgolette, chi cazzo se lo aspetta? Ma
perché in realtà, sai cos'è? A noi, il parlo di Occidente, no? Così vale per la FIFA, così vale per qualsiasi campo. A noi ci piace l'ipocrisia, ragazzi. A noi ci piace puntare il dito contro uno Stato perché fa delle cose, ma ci piace stringere la mano a uno Stato che fa magari cose peggiori semplicemente perché noi ci abbiamo da guadagnare. Questo momento Simon ha detto giusto, ma perché in Turchia ci ricordiamo il falso colpo di Stato fatto anni fa? Cioè, ha fatto una delle cose più allucinanti fatte negli ultimi anni.
Vedere come Erdogan ormai abbia praticamente due terzi della geopolitica europea in mano, perché la posizione che ricopre ora è imprescindibile, voglio dire, non lo si può scomodare, purtroppo, voglio dire.
Comunque, ragazzi, sono passati un quarto d'ora, stiamo parlando di giù. Cazzo, dobbiamo farlo quest'altro podcast. Anzi, fateci sapere, voi che ci ascoltate, che ogni tanto mi mandate i messaggi. Fateci sapere. Volete un altro podcast fatto da noi, che non c'entra niente col wrestling, in cui scantoniamo del più e del meno?
Il podcast Holy Cazzi Nostri.
Holy Cazzi, esatto. Bravissimo, sarebbe bellissimo chiamarlo.
Non so se ne rendiamo conto, il legame è troppo forte con quella televisione là.
Holy Kayfabe. Anche. Comunque, parlando di sport, visto che c'è Kiko, congratulazioni. Si torna sul tetto del mondo con le moto.
Sì.
Vaffanculo. La Sky.
Vabbè, se devo dare uno.
Vabbè, tu parli di Formula 1, ma io ti parlo di moto mondiale, moto italiana, moto pilota italiano. Mai successo.
Moto mondiale, c'è stato uno dei finali di mondiale più belli da penso 20 anni a sta parte. C'è stato l'equivalente in MotoGP di quello che c'è stato l'anno scorso in Formula 1, un finale di mondiale che nessuno si aspettava, anche se un po' in MotoGP ci sono. Cioè, ce lo aspettavamo, tra virgolette, perché la Ducati ha fatto un'ottima moto, un ottimo team, e tra virgolette è stata aiutata anche dal fatto che non c'era nessuno che fosse in grado di contrastare quella moto, perché si è visto, l'unica moto che gli andava vicino era la Suzuki, che non,
cioè è una bicicletta, non è una moto.
Beh, Suzuki ha vinto 2 anni fa il mondiale, però
capisci che ti voglio dire, cioè, Suzuki, che è la moto di metà classifica, era l'unica che poteva andare a prestazioni vicino alla Ducati. Cioè, una cosa
comunque
che...
si può dire una cosa, Ducati, cosa? Questo mondiale lo meritava già da anni fa. Questo sì. Mondiale lo meritava già dall'anno di Dovizioso, sì. Che se la giocarono lì, Dovizioso se lo meritava, e lì bisogna fare un plauso anche a Dall'Igna, perché da quando sì. C'è lui,
sì, però
ha riportato la Ducati sul...
Il problema della Ducati è che è un classico team italiano, nel senso, facciamo bene una cosa e il resto lo lasciamo lì allo sbando. E questo è il primo anno dove sono stati in grado di unire team meccanici, pilota e moto, perché se no, se vedevi altre volte, anche quando magari hanno vinto con Stoner, ok, l'ultimo mondiale, tu vedevi Stoner, era perché era Stoner una potenza della natura inaudita e ti portava avanti il team, ma la moto era mediocre e il team gli stava dietro, non riuscivano mai a fare un connubio delle varie cose. Quest'anno sono riusciti ad unire tutte le cose insieme e a vincere, tra virgolette, a discapito di, tra virgolette lo dico perché io non mi piace come pilota, però Fabio Quartararo ha fatto quest'anno, credo, una delle battaglie migliori che io abbia mai visto, perché con una moto così scarsa stare sempre lì a dare fastidio davanti, a cercare di combattere, io mi tolgo il cappello davanti a lui perché ha fatto una cosa impressionante. Però Ducati l'ha meritata tutta dal primo all'ultimo, cioè ha fatto un campionato veramente veramente buono.
Ducati, ma Bagnaia
lo aspetto ad altri varchi.
A me non...
Allora, c'ho il tuo stesso dubbio, nel senso, ok, un buon pilota, ma contro, esatto, chi è stato un buon pilota? Io aspetto il prossimo.
Vabbè, anno. Però fra allora, se ti, allora Quartararo, cioè, gli hanno fatto le regole apposta perché lo consideravano un fenomeno, se ti ricordi anni fa. Comunque anche Bagnaia, cioè, si parla già dalla Moto 3, questa gente che se ne dava, uno vinceva uno, poi vinceva l'altro. No? Cioè, Quartararo comunque è un gran pilota, comunque anche lui, cioè, la Yamaha non era una grande moto, ci ha vinto.
No, fa cagare la Yamaha.
Comunque ci ha vinto. Poi tu mi puoi dire Marquez grande assente, però Marquez secondo me è finito e spero che non vinca mai più. Non deve vincere mai più una gara proprio Marquez. Io spero che si demoralizzi talmente tanto e arrivi a essere come Lorenzo, proprio andarsene nel completo silenzio generale. Frank se ne va, ha lasciato la conversazione, no. Ma l'ha abbandonata per me. No, che è successo?
No.
Sarebbe bellissimo se l'ha abbandonata perché ho detto questo. Allora è tornato. Hai abbandonato la conversazione per quello che ho detto oppure lo dissentiamo? Ci sei?
Allora, Frank, sei un briviso d'angelo, te lo dico.
Dai, passiamo a parlare di wrestling. Dai, parliamo di wrestling.
Ma non si sente. Di...
Non si sente nulla, Frank, sento un casino. Comunque, parliamo di wrestling, dai. Allora, ho fatto un post io in cui ho criticato un'affermazione di Road Dogg. Adesso la vado a prendere. Prendo l'affermazione tradotta dal profilo di Michele Posa, quindi se la traduzione è sbagliata,
quindi non è Michele nostro, insomma,
andatevela a prendere con lui. Comunque la dichiarazione è questa: non ho mai capito tutta questa enfasi su Bret Hart come performer, era un ottimo worker, ma io ero un intrattore e io ero un intrattenitore superiore ed è lì che si fanno i soldi. E io ho scritto: se non vedi l'enfasi in Bret Hart, forse non capisci bene di cosa stai parlando. Inoltre,
io pensavo gli avessi detto vai a fare in culo. però vabbè.
Ma quello è normale. Poi ho detto: mi scusi, me ne sono venuti in mente tre. Ho scritto Art contro Art, Art contro Shawn Michaels. E poi adesso, se non sbaglio, Art contro Yokozuna. No, Art contro Yokozuna me l'ha scritto. Art contro Bulldog, che cosa ho scritto? E ho scritto così, me ne sono venuti in mente un paio. Qualcuno mi dice un match che ricorda di Road Dog? Vi faccio questa domanda a voi. Voi ricordate un incontro fatto da Road Dog?
Io ne ricordo uno. E Frank l'ho già detto quale.
Ah, è vero.
Quale mi avevi detto? Mania contro lo Shield.
Esatto.
Tu, Frank, ricordi un incontro di Road Dog? Frank è scomparso, non c'è più, non ci sente.
Boicottaggio.
Frank! Frank!
Sì, grazie.
Comunque, belle le risposte che mi sono arrivate. Tipo, uno mi ha risposto, Art contro Yokozuna. Ah, scusa, si cercava un match memorabile di Road Dog. Davvero, nemmeno uno. Poi una delle risposte migliori me l'ha data Alessandro, salutiamo Alessandro Tunelli. Ricordate un match di Road Dog? La mia domanda, la sua risposta, quello con la droga che evidentemente ha perso di brutto. Poi arriva Marco, un saluto anche a Marco, e Marco mi scrive, ma chi cazzo è Road Dog? Anche Pino, anche Simone Cadao, salutiamo anche loro dell'ora del Blazer, tutti che hanno scritto, è stata bellissima questa cosa. Comunque,
cioè praticamente un plotone di esecuzione armato in pratica.
Per sì, abbastanza, ne ho messi un paio, ne ho pubblicati 4-5, ho pubblicati, non li ho letti anche tutti perché mi hanno mandato. Comunque vi chiedo la vostra opinione su Bret Hart come performer, perché poi passiamo a una persona che è un grande fan di Bret Hart. Vai, ditemi la vostra, poi io vi dico la mia su Bret Hart. Vai Simon, dimmi la tua su Bret Hart.
Beh, Bret Hart sicuramente a livello di performer è uno dei migliori, cioè il ring dei migliori di sempre. Poi sul discorso che farò dog dell'enfasi, come l'hanno chiamata, bah, non lo so, non cioè, dire che Bret Hart non avesse enfasi nel ring mi sembra un po'. Sembra un po' eccessivo.
No,
un
lui ha detto che non capisce questa enfasi che il pubblico ha verso Bret Hart, capito? Come se non ne vedesse il valore del fatto.
Allora non so cosa abbia visto lui in questi anni, però. No, però chiaramente. No. Chiaramente Bret Hart non si può discutere a livello di lottatore. Sì.
Ah, che gli vuoi dire a Bret Hart? Ma lasciamo perdere. Mike, dimmi la tua.
Ragazzi, che devo dire? Nonostante io sia cresciuto in un'epoca per il wrestling in cui è obbligatorio all'interno del match andare sempre a 1000, essere sempre velocissimi con tutta la costruzione degli spot, ho sempre trovato l'Hitman fantastico nel ring, anche se a tratti ho fatto fatica a digerire il suo approccio molto metodico, ma è dovuto a un mio bias, dovuto al fatto che sono cresciuto in quest'epoca. Il lavoro di Bret Hart non lo si può discutere, ma assolutamente no, ma per nulla proprio. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto invece Road Dogg, io non so lui a cosa si riferisse precisamente con l'enfasi, forse voleva dire un po' l'andare over esclusivamente per le qualità da intrattenitore, ma uno come Bret, che è riuscito sempre ad andare over, sempre essere apprezzato dal pubblico, anche solo per il performer che era, mi sembra anche futile come discorso, mi sembra molto futile come discorso. Quindi Road Dogg, che cazzo dici, che poi sappiamo tutti il motivo per cui hai fatto carriera.
Abbastanza.
Allora, a parte il fatto che dire sono un intrattenitore migliore, lì si fanno i soldi, significa che tu hai fatto più soldi di Bret Hart, e questo non è vero. Numero uno. Numero due, tu sei lì in un ruolo dirigenziale, ricordiamocelo che questo c'è un ruolo creativo, cioè questo che non riesce a vedere il talento di Bret Hart, c'ha un ruolo creativo all'interno della WWE.
Si vede la gente che lavora con lui, quale si vede.
Infatti ci abbiamo nostro, non ci abbiamo Thierry. Che succede?
No, è finito il primo.
No, ragazzi, ma come, tu puoi avere come persona creativa uno del team creativo che ti dice: io non vedo la cosa di Bret Hart, ho fatto più soldi di lui. Ma vai a fare in culo, ma veramente, ma chi cazzo sei? Ma Bret Hart, cazzo, ma guarda che la questione the best there is, the best there was, the best there ever will be non era mica solo una cazzo di catchphrase di merda, eh. Cioè ragazzi, cioè abbiamo la gente che si esalta con Zack Sabre Jr. e adesso Bret Hart è una merda. Insomma, mi dite un pay per view che la gente ha comprato per vedere Road Dogg? Io ve ne dico di pay per view che la gente ha comprato per vedere Bret Hart. Bret Hart contro Yokozuna, Bret Hart contro Bulldog, un match fatto praticamente solo da Bret Hart, cioè perché Bulldog era strafatto. Ma che cazzo parliamo? Per non parlare dell'essere safe, cioè probabilmente anche noi potevamo fare un incontro con Bret Hart e ne saremmo usciti senza niente. Cioè c'era fare un incontro pure a noi Bret Hart. Per non parlare del fatto che Bret Hart è la persona per la quale Vince McMahon ha promesso un contratto plurimilionario affinché non andasse alla competizione. Questo tutto mentre Road Dogg che faceva? Magari leccava il coglione destro di Shawn Michaels e le coglione sinistro di Triple H, che sta riportando lì tutti i suoi amichetti adesso.
Poi Bret Hart è stato forse l'unico a fare dei match decenti a Diesel.
Ma ve lo ricordate quando hanno fatto fare la DX contro l'NWO? E hanno fatto uscire la NWO aiutare Sting, che è il suo rivale storico, il rivale storico dell'NWO. Ve lo ricordate? Quando sì, Triple H si è mandato over e ha battuto la NWO. Ma ragazzi, ma
purtroppo sì.
Triple H, io ti voglio bene Triple H, performa in quei controcazzi. Fa parte della nostra infanzia. No, vabbè, ma sai.
Ma sì, ma, allora, perché, sì, ma no, ma per carità.
Si parla allora, come dice anche Axel, un bravo lottatore non per forza deve essere un bravo booker, un bravo dirigente, così come un bravo dirigente non deve essere un bravo lottatore. Triple H ha fatto il suo, bravissimo lottatore, ci ha fatto godere per le sue cose da bambini, ci ha fatto vivere delle emozioni grandissime, da grande ci ha fatto vivere delle emozioni. Però, da quel punto di vista, fai cagare. E che cazzo ti devo dire, Paul? Fai cagare. Che cazzo ti posso dire? Buchi come Tony Khan, cazzo. Adesso sono tornati i lanciatori di asce, sono tornati. Con un repatrio, con Sarah Logan, che hanno copiato la gimmick da una delle indie. E quella l'ho vista. Cioè, ragazzi, adesso io sono sempre uno di quelli che dice: ma chi cazzo la conosce? Ma lì è la gimmick uguale, porca puttana. Cioè, lei, cazzo.
Ma là c'è poi solo da discutere sul trattamento che hanno riservato agli attuali Viking Raiders, gli allora War Machine.
Sono loro gli lanciatori di asce. Mm. Lanciatori di asce professionisti, erano a fare quella roba là, per quello non li vedeva proprio.
Bravo, perché sono un ottimo tag team, ma tirate pure il culo che vengono gestiti così, Soprattutto era come
ora abbastanza.
A parte gli Usos non c'è un tag team decente in WWE. Il New Day ha fatto il suo corso da anni, quegli altri due ormai sono i luci da scarpe di Gunther, non hanno più un'identità in quanto stable, quindi
com'è che si chiamano tra l'altro
l'Imperium.
Sì,
l'Imperium. No, che Imperium,
di chi parli?
Ah sì, no, stavo pensando a quelli, gli ex Peaky Blinders, noi che chiamavamo i Peaky Blinders,
picchiatori oltre la manica.
Ah, se il tag team fosse Sheamus e Pete Dunne ne uscirebbe qualcosa di meglio, però ci va bene anche
comunque. Io voglio dire una cosa, mio zio che non guarda wrestling, si guarda il wrestling la domenica, sono andato a vedermi Logan Paul, mi incontro Logan Paul con lui che lo voleva vedere, ma la cosa più bella, la volete sapere qual è? Come chiama i lottatori? Li chiama esattamente con i nomi che gli danno, tipo i cosi. Ma che cazzo mi viene? Sai che adesso ho perso il nome pure io della stable. I cosi.
Vabbè.
Mike. La stable di Sheamus.
Non in brutto.
Vaffanculo, eh. Loro li chiamano i picchiatori d'oltremanica, li chiamano. No? E mio zio li chiama così, gli fa i picchiatori d'oltremanica. Quindi cazzo, cioè, da un lato cose franchini c'hanno le loro ragioni, cioè,
è, tipo, è come
su un pubblico generalista hanno la loro presa, capito?
Vabbè, così, come il tartufone, il nutellone, il sì, Enrico Ricchio,
Ciccio Valenti era il re dei soprannomi. Pagliuca,
Pagliuca. Cazzo, comunque concordo che era uguale, porca puttana.
Comunque adesso parliamo un po' di ricordi, facciamo un'anticipazione. Prossimo episodio verranno Ale e Robe, torneranno Roberto e Alessandro, e facciamo un po' di nostri ricordi di Eddie Guerrero. Parleremo di Eddie Guerrero, dato che oggi, quando stiamo registrando questa puntata, è proprio l'anniversario, quindi è doveroso parlarne, essendo importante per noi. Però è doveroso anche parlare di questi soprannomi. Michele, tu non l'hai vissuto quel periodo, vero? Tu non l'hai visto.
Beh, è tipo nato quell'anno là.
Sì, è nato quando c'era Pagliuca, quando c'era quella gente lì. Che poi ogni volta Pagliuca me lo dice sempre Alessandro. Che cazzo era? Non mi ricordo chi cazzo è.
Cristian Aguilera, una cosa del genere.
È vero, è lui, lo chiamavano Pagliuca.
È uguale, è identico. Pagliuca era perfettamente identico.
Pagliuca era un calciatore, era il portiere del Bologna, no, Michele?
Sì, sì.
Su SmackDown su Italia 1 era pieno di soprannomi, cioè la gente tuttora va avanti a soprannomi. Se tu gli dici Bobby Lashley, nessuno sa chi è. Se tu gli dici il tartufone, lo sanno subito. Mark Henry era il nutellone.
Rico Ricchio.
Era Rico Costantino, l'hai mai visto, Michele?
No, no, lui
Rico, Rico Costantino era uno che è stato, diciamo, istruito da Jim Cornette. Ed era gay, faceva la gimmick del gay, proprio gay effeminato. In Italia,
nella vita vera mi sa di no, però.
In Italia, no, nella vita vera, se non sbaglio, non lo era. Però anche la WWE vise tipo anche dei premi per questa rappresentazione di questa gimmick gay da varie associazioni dell'epoca. Una gimmick che adesso viene definita omofoba, non so perché, perché non c'era un cazzo di omofobo, cioè era gay, punto. Però in Italia Ciccio Valenti lo chiamava Rico Ricchio, cioè una cosa che qua non si potrebbe fare più nel 2022, però Rico era Rico Ricchio. Battista era l'animale. Eddie la razza, lo chiamava la razza. Poi chi cazzo è che c'è? Era il folletto di San Diego, vabbè, Rey Mysterio, il folletto di San Diego.
Anche cosa? Perata, Melina.
Melina Perata.
Beh, allora le sa.
Bisunto, che erano, che erano gli M&M. Unto e Bisunto, li chiamava. I Basham, com'è che li chiamavano?
Ma scusa, scemo, no? In cui erano Sadomaso con quella là che avevano come manager.
I Basham erano il cabinet, erano gli scagnozzi di Tripoli,
il cornutone
JBL era il cornutone, cioè aveva le corna nella macchina, il cornutone JBL.
Ma Saturno è morto, però.
Sì, ormai.
Aspetta, abbiamo mandato un mi ha scritto che uno dei due cani si sta male, poverino. Aspetta, gli mando un messaggio. Vabbè, tranquillo Frank, se non riesci a tornare non ti preoccupare, ti salutiamo, cioè in questo momento sto registrando, quindi sentirei questo messaggio due volte, sia qua che nel podcast. Eh sì, Chicco, purtroppo probabilmente i cani si sono incazzati perché io ho detto che Marquez non doveva più vincere una gara. No, a parte gli scherzi, poverini, speriamo che si riprenda. Comunque dicevo, Michele, questi ricordi erano belli. Italia 1 SmackDown era bellissimo, lo davano il sabato sera, e il sabato sera erano gli anni del vero SmackDown bello, perché poi quando lo davano il domenica mattina era già meno visto, però il sabato sera era quando c'era il boom vero, cioè si parla di quando c'era Eddie Guerrero con la gente lì, lo davano il sabato sera, era assurdo. Beh, veramente, un'ora durava, durava solo un'ora la puntata, non era quindi la versione, non mandavano la versione integrale, la versione integrale la vedevi solo se avevi Sky, ed era la versione domestic, si chiamava, forse ancora si chiama così su Sky, WWE non c'è più su Sky, quindi non c'è, okay. Però si chiamava la versione domestic, era la versione integrale, se no te la mandavano loro, E noi siamo andati avanti per anni con due canali fondamentalmente, Italia 1 e Sport Italia, perché Michele, tu non puoi capire, non aver vissuto Sport Italia, WWE News, che cosa cazzo era. Tra l'altro ho sentito un'intervista che non c'è più online, un'intervista a Stefano Benzi, che io spero, l'ho sempre detto, spero un giorno stare qua nel podcast. Stefano Benzi aveva a che fare direttamente con la WWE, cioè era una cosa assurda, spiegava delle cose che sono allucinanti. Michele, tu hai mai sentito parlare di WWE News?
Sì, so che c'è da ospite pure, come si chiama?
John Cena.
Un wrestler.
Johnny Puttini?
No,
Johnny Puttini. Sì, Johnny Puttini è stato nella puntata con John Cena, se ti ricordi.
Sì, sì, è lui.
Sì, c'è stato John Cena, ma Stefano Benzi ne ha intervistati tantissimi. Stefano Benzi ha intervistato tantissimi lottatori. C'è stato John Cena, venne poco prima del ritorno dalla Rumble, venne John Cena in Italia, su Sport Italia. Comunque, cioè, Sport Italia era praticamente una sorta di notiziario da WWE News, no? Dove dava le notizie lui, e facevano vedere però gli incontri, anche
Striscia la notizia a tema wrestling, diciamo.
Sì, sì, però molto più serio era, se ci vai a pensare, Sport Italia ti rappresentava la cosa come più seria rispetto a Italia 1, era totalmente diverso, lo presentava in modo diverso Stefano Benzi, te lo presentava un po' più come sport, e in più ti facevano vedere Raw gratis, tu potevi guardare non tutte le puntate, ma erano come gli highlight, diciamo, delle cose più importanti, con i promo originali, con le traduzioni, perché diciamoci questo, questa cosa la devi sapere, Michele, su SmackDown, su Italia 1 i promo non venivano tradotti, i promo non si vedevano. Cioè, tu le storie le sapevi perché te lo diceva Valenti, te lo diceva Recalcati, vedevi la storia, ti veniva raccontata attraverso i fatti, non attraverso le parole. Io penso di non aver mai visto un promo di Eddie Guerrero, o che io mi ricordi un promo di Eddie Guerrero. Tu te lo ricordi, Simon, un promo che tu hai visto su Italia 1? Parlava sopra, te lo sparavano minchiate. Quando c'era qualcuno che parlava, loro gli sparavano minchiate sopra. Gli unici erano Sky, sì. Sky ti faceva il doppiaggio, lo fa tuttora, forse Franchini, cioè ti prendono e ti doppiano quello che ti dicono. Ma su Italia 1 tu di promo non vedevi un cazzo, ragazzi. Cioè, io mi immagino la gente adesso che si incazza qua, no, vedo vedere questa roba qua. Minchia, ma che noi abbiamo visto la, cioè, presentato di merda, se ci andiamo a pensare. Cioè, cosa avessimo detto? Cioè, cosa avessimo?
Era presentato di merda, però era molto più, cioè, proprio perché era presentato di merda, era molto più alla portata di tutti, capito? E quindi era molto più inclusivo, molto più, a parte che era mainstream, perché comunque il sabato sera i bambini come noi, perché all'epoca questi erano, ce lo vedevamo tutti, con le famiglie, cioè, con le famiglie no, perché non sempre, però tipo i miei stava antipatico, però te lo vedevi, insomma. E questo fatto che comunque veniva presentato in merda, al contrario di Sky, che era molto serio, vabbè, oddio, diciamo che era più col fatto dei promo, delle cose, te lo presentava molto più così. Su Sky era molto meno inclusivo. Era molto meno inclusivo, e quando è finito per non essere più mainstream, infatti è rimasto solo su Sky, ma su Sky ha fatto degli ascolti molto modesti. Molto modesti, anche perché poi la gente è cresciuta, insomma, cambiano le... Anche noi, comunque l'abbiamo sempre seguito, per anni facciamo fatica ad ascoltarlo, quindi, cioè a vederlo proprio, al di là che il prodotto fa schifo, vabbè.
Sì, ma
io diciamo che se ci fosse, anche adesso, se ci fosse un commento alla Italia 1, comunque a me personalmente, col senno di poi, non è che piace, però sarebbe molto più inclusivo anche adesso rispetto a com'è.
Ma sai che ti dico, Simon, si tratta sempre di non fare ciò che piace a noi, ma di fare ciò che si dovrebbe fare. Certo, se si presentasse la cosa un po' meno pittoresca sarebbe meglio. Cioè,
ma sì, ma chiaro.
Però, ripeto,
cioè della serie invece di fare
nessuno,
le voci...
nessuno ricorda Bobby Cazzo. Lashley. Si ricorda Tartufone. Capito? Cioè, ce ne tu su quello. Erano nomi che andavano nell'immaginario collettivo.
E difatti, da quel punto di vista, non mi piace. Però, rispetto magari a una puntata che comunque ti fa il promo, cioè, anche Pose e Franchini comunque quel lato lì lo hanno mantenuto, perché il ginocchio in faccia di Nakamura e tutte quelle cose là, cioè, anche loro comunque un po' lo hanno fatto, non come Valentina Recalcati, che fondamentalmente, diciamoci la verità, Valentina Recalcati, ma lo hanno detto anche loro spesso, cioè loro erano messi là in una cosa che non sapevano niente praticamente.
Sì.
Gli dicevano i nomi e loro dovevano cioè dovevano improvvisare, come quando, che ne so, tu ti metti dici, oh senti, una scena, però non devi fare questa scena, però mi devi girare questa scena, ma non c'è il copione. Loro così era, e quindi il wrestling si presta, vuoi non vuoi, a questa cosa pittoresca e tutto quanto, e quindi loro l'hanno fatta così. Ma oggi loro, che comunque poi negli anni hanno seguito, non la farebbero più così. Cioè, magari si inventerebbero dei soprannomi tuttora, però non la farebbero così pittoresca, perché comunque adesso sanno di che si parla, prima non lo sapevano, e quindi si dovevano adattare al momento.
Comunque i tre che secondo me sono i migliori commentatori di wrestling che abbiano commentato su una rete che parlo pubblica, ok, una rete non a pagamento, due li abbiamo intervistati, secondo me. Stiamo parlando di, tralasciando Tony Fusaro, che lì è proprio, lì stiamo parlando proprio di un mondo sconosciuto che si è dovuto inventare lui, però di tempi moderni, diciamo, secondo me i migliori rimangono Fabrizio Ponciroli.
Concordo.
Stefano Benzi era molto bravo. Stefano Benzi era poi un commentatore sportivo di tutti gli sport, anche il ciclismo commentava, se non sbaglio, Stefano Benzi. Stefano Benzi commentava le partite di calcio. Era proprio un commentatore. Stefano Benzi era molto bravo. Però uno dei tre migliori, ci metto Ponciroli e poi King e Terry Idol. King e Terry Idol me li ricordo ancora, cioè. Ah, Michele, tu non sai Afterburn e Bottom Line. Cioè, tu proprio non conosci un cazzo, Michele. Tu sei un novello per noi. GXT, sai che era GXT, Michele?
Blastaggio totale.
Ti ricordi GXT?
La TNA, se non sbaglio.
GXT si faceva vedere anche la TNA. Anche la TNA, ma anche la WWE si vedeva su GXT. Anche l'APW si vedeva su GXT. Allora, su GXT si vedeva la TNA. Si vedeva Impact della TNA, si vedeva Explosion della TNA e si vedeva anche i pay per view che venivano trasmessi in chiaro, cioè, senza pagare un cazzo, e anche i pay per view. Poi davano Afterburn e Bottom Line, che erano un po' il WWE News, però americano. Erano dei programmi della WWE, sì. Non so se li fanno ancora. In cui c'erano gli highlight delle puntate.
Era tipo Sky Experience, però che Sky facevano WWE Experience, però su GXT facevano Bottom Line, che era Experience però solo per Raw, e Afterburn era per SmackDown e basta.
C'era Josh Matthews
Experience, c'era Josh Matthews, Jack Corpela. Jack Corpela, te lo ricordi? Te lo ricordi? Il solito inguardabile Jack Corpela, bellissimo, che si metteva tipo le cravatte rosa. questo era, no, era Cottage, erano Ponciroli e Cottage Villa. Stefano Villa ha detto Cottage, il solito inguardabile Jack Orpè.
Quando è entrato tipo King, che faceva "che succede, Terry?" Che era bellissimo.
Dopo, cioè, però, loro sono arrivati dopo.
Sì, Ponciroli. Loro sono arrivati dopo. Ponciroli, tra l'altro, vi invito ad andare ad ascoltarvi l'intervista che gli facemmo. Grandissima persona, bravissima persona, è stato bellissimo parlare con lui. Con lui abbiamo parlato per mezz'ora che sembrava tipo un'ora. Ci ho parlato di tu. Vero, sai, cioè, è stata assurda quell'intervista. Cioè,
poi Michele per venire a noi ha detto che è meglio, cioè è più buona Velvet Sky di Angelina Love. L'ha detto lui, quindi. Non l'ha detto in questi termini, però, minchia, che culo.
Poi ha messo diciamo che non mi farebbe schifo nessuna delle due, però.
No, assolutamente.
Però Michele, erano begli anni quelli, erano begli anni.
Bellissimo.
Col senno di poi ne capivamo di meno e quindi ci piaceva molta più roba.
Sì, ci apprezzavamo pure la merda, diciamo la verità.
Sì, ma quante cagate forse, hanno fatto.
Forse di più, cioè, pensavamo di più la merda che le cose serie.
Sì, 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 però cioè, ci sono fighte che chi non aveva Sky, cioè noi ce le abbiamo vissute tutte tramite highlight di Afterburn e Bottom Line. Cioè io avevo delle cassette che non trovo più e le sto cercando perché voglio mandarle proprio a King per fargliele vedere, anche lui non le ha, cavolo. La cosa che mi fa più strano è quando tu cerchi queste persone tipo Ponciroli, Tony Fusaro, e tu gli chiedi di queste trasmissioni, tu pensi cazzo loro ce le avranno, non le hanno neanche loro, è incredibile.
Ma tra l'altro King non ti ha detto che se intervistavamo Terriaio di farglielo sapere, perché tipo lui non lo sentiva più.
Certo. Ma sì, ma allora, a parte che la riunione la dobbiamo fare se riusciamo a recuperare Terry Hyde, e poi facciamo un'anticipazione, salvo imprevisti, King tornerà da noi, proprio a breve. Argomento, il match di Logan Paul a WrestleMania, ce ne parlerà dal punto di vista di un wrestling.
Di WrestleMania proprio?
Scusami.
Di Crown Jewel.
Sì, ragazzi, scusatevi, l'incontro di Logan Paul...
vanno a fare paragoni scomodi,
però quello lì, ragazzi, quello lì, si parla di quell'incontro.
L'avreste il Menia araba, dai.
L'avreste il Menia araba. Ma passiamo anche a un altro argomento che sarà anche lui.
Però voglio vedere la faccia di Michele quando diciamo ste cagate. Che così.
Ma Michele si toglie la faccia, si oscurano tutti.
Michele, cazzo, palesa.
Vedete poi.
Pure che sei storto, palesati, fa niente. Ci piace.
Aspetta, non è che sei storto, è brutto dire che sei storto.
Storto con la telecamera, si intende.
Fortunatamente non.
Comunque, ragazzi, passiamo a un altro argomento.
Mettiti perché... in verticale, dai, se no fa niente. Dai.
Noi l'abbiamo nominato tante volte questa persona, però non abbiamo mai parlato bene bene.
Del football un attimo, scusate,
probabilmente non ne parleremo bene bene neanche oggi, però abbiamo parlato di un grande fan di Bret Hart prima, quindi parliamo di Jim Cornette. Chi è Jim Cornette per chi non lo sapesse? Lo sanno tutti, però chi è Jim Cornette per chi non lo sapesse?
Nessuno. La merda.
Jim Cornette è un manager, diciamo principalmente un manager di wrestling.
Uno che non ne sa, insomma.
E che nella sua carriera di 40 anni ha praticamente ricoperto qualsiasi ruolo all'interno di una compagnia di wrestling, a partire dal booker, a partire da quello che adesso viene chiamato producer, come vengono chiamate adesso road agents, come cazzo li chiamo. Come sì. Cornette ha ricoperto la maggior parte di questi ruoli. Chi ha fatto da manager è noto soprattutto per aver fatto da manager a uno dei più grandi tag team della storia, storici rivali di Rock and Roll Express, ovvero i Midnight Express, ai quali ha fatto da manager prima Memphis e poi spostandosi nella Jim Crockett Promotion, in cui raggiunge l'apice della sua carriera. Jim Cornette poi va via nell'89-90 a seguito della vendita da parte di Crockett a Tim Turner. Ah sì, a Tim Turner.
A parte che è Ted Turner,
però. Ehi, a Timmy Turner, stavo dicendo, è bellissimo. A Ted Turner, in quegli anni lui va via, fonda la Smoky Mountain Wrestling e allo stesso tempo lavora con la WWE. Lavora con la WWE fino al... agli anni, diciamo, poco prima del 2010, fino alla seconda metà degli anni 2000, mettiamola così, dal quale viene mandato via a seguito di uno schiaffo che lui ha tirato a Santino Marella. Ha schiaffeggiato Santino Marella, l'ha umiliato pubblicamente. John Laurinaitis ha trovato la scusa per mandarlo via e quindi così finisce l'avventura di Cornette in WWE. Lì poi è stato alla TNA, ha svolto ruoli alla TNA, ha svolto ruoli alla IMP, ha fatto un sacco
la sua grande
cose, porca puttana, mettiamola così. Viene considerato uno dei più grandi manager della storia, questo a mani basse, da alcuni considerato il migliore, da altri considerato il secondo migliore, dietro a Bobby Heenan, giustamente parlando. Cioè, diciamo che se si chiede a Cornette chi è migliore tra Heenan e lui, ti risponderà Heenan, e Heenan rispondeva invece che era Cornette. Quindi cioè, stiamo parlando della caratura di questo personaggio, di chi è. Perché parliamo di Jim Cornette? Perché ormai da un po' di tempo è sempre sulla bocca di molte persone, è sempre nei commenti della gente. A parte, diciamo così, una delle cose che mi fa più ridere è come tutti i siti di notizie riportino le notizie su Jim Cornette e sotto sia pieno di commenti della gente che dica: ma Cornette è irrilevante, cioè mentre commentano una notizia postata su un sito di wrestling che loro seguono che parla proprio di Cornette. Quindi già per questo mi fa abbastanza ridere. Ma perché più che altro ne parliamo? Perché le sue visioni, ripeto, è sempre sulla bocca di tutti per le sue visioni sul wrestling, per i pareri che dà sul wrestling e per il fatto che, diciamocela tutta, dica le cose come stanno. Persona controversa, non sempre dice sicuramente cose giuste, non sempre, anche lui sbaglia, anche lui ha dei suoi pareri abbastanza contrastanti molte volte. Però sta di fatto che Cornette è una delle persone con maggiore esperienza nel business del wrestling e che viene puntualmente, come si può dire, al quale viene continuamente mancato di rispetto da parte di una community sempre più ignorante. Ma prima di entrare nel discorso Jim Cornette o l'Elite, chiedo a voi due la vostra opinione su Jim Cornette in generale, prima a Simon e poi a Mike.
Guarda, io sulla carriera di Cornette, vabbè, non entro, perché nel senso è pure inutile, dopo la carrellata che ha fatto Frank, insomma è pure inutile stare a ripercorrere le gesta di Cornette, diciamo, in carriera. Per quanto riguarda il discorso delle opinioni di Cornette, allora, effettivamente è un po' particolare, cioè nel senso, è una persona che comunque, se tu vuoi sentire il wrestling che se ne parla bene, sicuramente non vai a sentire Cornette. Perché sai che comunque è una persona che si basa sui fatidici e famigerati cazzi di vaffanculo, in cui si ispira pure il nostro Frank qua in sovraimpressione. E quindi se vuoi sentire quanto è bello il match, quanto è bravo quello, quanto c'ha i capelli rifatti bene dal parrucchiere quell'altro, è chiaro che da Cornette non trovi niente di tutto ciò. Quindi sarebbe anche pressoché inutile aspettarsi quella cosa lì. Quindi da Cornette ci devi andare sapendo quello che andrai a trovare.
e appunto vai a trovare una persona che dice le cose come stanno, molto schietta. Poi, per carità, magari mentalmente non è sanissimo, perché comunque alcune situazioni del passato lo dimostrano. Anche il fatto che comunque la gente gli scrive e lo minaccia, minaccia lui, minaccia la moglie, per carità, sbagliatissimo, le minacce di violenza da parte di altri, eccetera. Però anche lui, se quasi tutti arrivano e ti minacciano di violenza, vuol dire che qualcosa, lui stesso comunque minaccia gli altri, tipo Vince Russo, che se lo vede gli spara e tutto quanto, quindi vuol dire che qualcosa che non va a livello mentale c'è. Però detto questo, a me dà fastidio quando alcune persone dicono vabbè, ma i numeri danno torto a Cornet, che è l'esatto contrario, perché i numeri, cioè forse la cosa che danno più ragione a Cornet di tutto, perché comunque se Cornet ti dice, cioè perlomeno io il podcast non sono un assiduo frequentatore come te Michele, però Cornetti dice che comunque 1 milione, per esempio, rispetto a 4 milioni di 30-35 anni fa, vuol dire che il prodotto sta nella merda, è in calo e quindi non si va avanti, e bisogna fare qualcosa per far andare avanti. Quindi come mi fai a dire che una persona che dice una cosa del genere ha torto quando è esattamente così lampante? Qualcuno mi risponderebbe, vabbè, ma oggi con Netflix, con Amazon Prime e tutto il resto è cambiato il mondo, è cambiato tutto, però qualcuno qui presente direbbe sì, è cambiato tutto, ma a livello di ascolti è cambiato solo il wrestling. Quindi c'ha ragione Cornet alla fine. Quindi come fai a dire che Cornet c'ha torto da quel punto di vista? Sei tu che guardi 1 milione e dici vabbè, però è comunque tu, nel senso tu che dici che Cornet c'ha torto, che vedi, dato dirò 1 milione, 1 milione e mezzo, e dici vabbè, però è comunque 1 milione e mezzo, no, comunque 1 milione e mezzo no, perché poi quello è lo zoccolo duro che comunque purtroppo serve a poco, nel senso, magari sì, dici fai 1 milione e mezzo tu quando tiri a campare, però non è una cosa buona, non è un dato positivo. Da questo punto di vista Cornet dice la verità. Cioè, la verità è il più schietto possibile, questo bisognerebbe apprezzare piuttosto che dire no vabbè, però è un coglione, o piuttosto che no vabbè, però c'ha torto, perché non è vero che c'ha torto. E quando si esprime male pure sui lottatori, perché veramente lui comunque sa che i lottatori fanno business, che tipo di personaggio fa business, io poi sono dell'idea che comunque un Wheeler Yuta, che comunque lui chiama Wheeler Useless, alla fine se tu lo gestisci bene e gli crei un personaggio adatto, pure con lui ci puoi fare del business.
Wheeler Useless è bellissimo.
Però in questo momento se lui lo chiama Useless, perché sa che la gimmick o comunque lui e tutto quanto non è nelle potenzialità di far soldi perlomeno adeguatamente nella compagnia in cui si trova, perché sì, è tutto gente... perché è uno sprovveduto, capito? Cioè
sì, ma la gente vuole far finta che John Cena non sia un allievo di Cornet, non sia passato da Cornet. La gente vuole far finta che Randy Orton non sia passato da Cornet. Vuole far finta che Brock Lesnar non sia passato da Cornet, che Batista non sia passato da Cornet.
Aspetta,
molte persone sono passate sotto Cornet.
Ma te la metto, aspetta, ti faccio questa domanda: ma la gente vuole far finta che non siano passati da Cornetto, oppure la gente vuole far finta che i Batista, i John Cena, i Randy Orton, i Brock Lesnar eccetera non sono il punto di riferimento del wrestling? Perché occhio che qua questa è una bella domanda che ti ho fatto,
La generazione con John Cena.
Bravo, bravo, vedi il nostro rampollo come impara, vedi?
Esatto. Una mente traviata da Simon, Frank e Cornet.
Tu invece che ne pensi, Michele?
No, ma che poi noi e Frank comunque eravamo pure pro ai Kenny Omega, cioè qua, ma sicuramente non a Will aiuta, però, cioè, capito? Nel senso. Poi, poi vabbè, abbiamo capito pure che quel modello lì, visto in mainstream, non ha funzionato, perché oggettivamente in EW non sta funzionando. Magari non per colpa loro, perché sono gestiti male dall'alto, però.
Vai, vai. Vabbè, lì si gestiscono da soli, fanno poco da gestirsi male.
Sì, nel senso.
Il problema è che l'hai detto tu.
Con i can, volevo dire.
Quel modello lì non va, è detto bene.
Eh sì, quando diventi una major piuttosto che una federazione indie è tutto più. Quindi vai Michele.
E io penso che nella community di wrestling puoi fare tranquillamente una scissione tra chi ha una certa visione, vale a dire una visione, non voglio dire retrograda perché non assolutamente, che comunque guarda al passato e tiene conto di vari fattori quando parla di wrestling. E se vai a vedere che tutte queste persone appartenenti alla categoria dei fan di wrestling più completi a livello storico sono fan di Cornette, e poi c'è l'altra che noi chiamiamo gli smart. Adesso. Personalmente, da quando ho iniziato ad ascoltare Cornette, essere un frequentatore assiduo, un frequentatore presente del podcast, ogni volta che ascolto Cornette mi arricchisco sul modo di fare wrestling, su come viene visto il wrestling da una persona come Cornette che ne capisce, che ne dicano i grandi esponenti del wrestling web che sostengono che Kenny Omega sia il miglior wrestler mai esistito. Quindi, dei pochi cazzi, Cornette alla fine ha la sua influenza. Come ha detto Simon, i numeri lo dimostrano, perché Cornette ha uno zoccolo duro di fan bello pesante, ma ha anche tanti tanti fan che continuano ad arrivare, tante persone che comprendono il wrestling soprattutto grazie a Cornette e alla divulgazione che fa assieme a Brian Last.
No, aspetta, hai frainteso un attimo. Io non dicevo i fan di Cornette, io dicevo il discorso degli ascolti televisivi, che lui dice uno show che fa 1 milione non va bene, perché se 30 anni fa ne facevi 5.
Ho sentito questa parte, però pensavo che prima non avevi specificato, avevi detto numeri, così i numeri danno ragione a Cornette.
I numeri danno ragione a Cornette perché Cornette dice che 1 milione non va bene, capito?
Ok, in questo
e la gente che io ho sentito spesso, anche gente italiana, dire vabbè, però i numeri danno torto a Cornette, che è forse la cosa che gli danno più ragione in assoluto. Cioè, se c'è una cosa che dà ragione a Cornette sono proprio i numeri, perché quello che dice lui va a finire esattamente così. Poi
sì, anche con
poi che sia lui che sia seguito, assolutamente verissimo.
Io questo, però anche l'analisi dei programmi televisivi, ragazzi, c'è poco da dire. Cornette ha ragione, l'ha detto Simon. I numeri sono quelli, che ne voglia dire Chris Jericho, che sia stato un flop, e poi, come penso abbia sottolineato anche il caro Corny, con CM Punk ci sono stati gli ascolti più alti di storia dell'AEW. Poco da dire. Assolutamente.
Ma perché? Ma vogliamo far finta che Chris Jericho non è stato portato in America come primo ingaggio con Landstorm nella Smoky Mountain Wrestling di Jim Cornette? Jericho è stato portato in America da Jim Cornette.
Sta pagliacciando un po', diciamocelo.
Annetto fa, se ne uscì dicendo che Cornette e Last riescono a pagarsi le bollette solo grazie a lui.
Tu immagina, allora, prima di tutto dobbiamo dire questo: perché Cornette dice certe cose? La maggior parte del pubblico di Smark, che dici tu, dice Cornette è geloso.
Smark, però, quelli che si credono smart, ma in realtà sono Mark.
Sì, esattamente. Cosa dice? È geloso perché non ha un lavoro, quello è un lavoro in EW. Jim Cornette ha rifiutato un'offerta lavorativa da parte di Tony Khan, perché Jim Cornette era una di quelle persone che Tony Khan ha contattato prima che l'AEW nascesse. quando l'IW era solo un progetto, Jim Cornette è stato contattato e ha rifiutato perché non voleva avere a che fare con i Bucks e con Omega, fondamentalmente. Quindi già la questione della gelosia è una minchiata. Ma soprattutto, come hai detto tu, Michele, tu ascolti, no? Cioè, il podcast di Cornette è un podcast a 4 ore, ok? La gente, oltre ad essere il podcast più ascoltato, quindi i numeri anche da quel punto di vista hanno ragione a lui, essere pure di podcast, il podcast più, di wrestling più ascoltato del 2021 è stato quello di Cornette. Vediamo se nel 2022 è così.
La seconda perché l'experience è il drive-thru.
Sì, è stato più ascoltato di Jericho anche. Bisogna dirgli la signor Jericho. Però sono puntate da 4 ore. Due podcast settimanali. Stiamo parlando tipo 7-8 ore di contenuti che Cornette fa ogni settimana, in cui racconta la storia di cose che è successe anni fa. Fa recensioni degli show, non solo dicendo perché certe cose sono sbagliate, ma come andrebbero fatte. Ha più volte lodato molti lottatori. Il problema qual è? Andate a vedere i commenti sotto una news di Cornette che loda un lottatore, andate a vedere una news di Cornette in cui lui infama un lottatore. Vedete i commenti e vi rendete conto della cosa. Da una parte non troverete commenti, dall'altra troverete sempre commenti. Cioè, il fatto che su 7-8 ore di podcast si vada a prendere una frase di un minuto, si decontestualizzi e si butti lì su internet e la gente si basi un'opinione, è una cosa da minchione, si può dire questo? Inoltre gli attacchi personali verso lui e la moglie fanno abbastanza ridere, perché vengono da persone che una volta attaccate online poi si sono messe a piangere. Perché Joey Janela si mette ad attaccare con Jim Cornette pubblicamente? Jim Cornette perché? Cioè, la moglie, perché devi dire roba della moglie? Le prove di queste cose dove sono? Non ci sono. Però i fan di wrestling commentano sotto le notizie che riguardano Cornette scrivendo che Cornette è irrilevante. E mentre parlano nei loro podcast ascoltati da nessuno, dicono che il podcast di Cornette, il più ascoltato di wrestling del 2021, non sono cagarissimo, è irrilevante. Quindi io voglio dire a certe persone, non facciamo nomi, anche a creator italiani, prima di prendere e di contestualizzare una cosa, al numero uno capite di che cosa cazzo state parlando, cioè cosa state guardando soprattutto. Dovreste comprendere cosa state guardando prima di poterne parlare, perché internet dà sì la parola a tutti, però bisognerebbe sempre trovare un limite, perché un conto se tu certe cose le dici per iperbole, ok, come facciamo noi molte volte facciamo delle iperbole fatte apposta, anche un po' per essere un po' pesanti, un po' scorretti, no? Mi viene in mente Simon che dice: tu Triple H non capisci un cazzo di wrestling. Un conto è quando le cose vengono fatte come iperbole perché il nostro stile l'abbiamo sempre fatto. Un conto sono le persone che pensano di essere esperti, pensano di essere analitici in quello che fanno, pensano di essere dei veri giornalisti, dei veri pro, e poi dicono le minchiate perché ci fate la figura di merda. Ed è per questo forse che noi siamo qua da soli, però siamo microfoni aperti a tutti. Se qualcuno dà fastidio a quello che abbiamo detto, se qualcuno vuole contraddire o si sente toccato perché da poco ha fatto qualche cosa,
se qualcuno venirci a dire che Kenny e Johnny sono i migliori al mondo e dimostrarci che lo faccia pure,
può venire quando vuole. Nel senso, noi siamo aperti al confronto, però non si fanno i finti analisti invitando persone che non capiscono un cazzo di quello che stanno guardando solamente perché hanno un seguito. E non faccio nomi perché sennò altrimenti oggi partiamo e dichiariamo guerra, facciamo come Putin con l'Ucraina, poi, cazzo, parte l'invasione
finita. No, per carità, però poi sai cose che molto spesso e volentieri il wrestling purtroppo crea questo misunderstanding, nel senso che comunque molta gente confonde il buon prodotto con un prodotto che si lascia guardare, perché è chiaro che uno che fa lo svolazzone, c'è un Wheeler Yuta che mi fa uno svolazzone, no? Sacco di Yuta, eccetera. Mi fa lo svolazzone, è piacevole da guardare a livello atletico, a livello stilistico. Per gli occhi si lascia guardare.
Fino a quando non ti rompe il cazzo.
Sì, però se questo c'ha in faccia ci metti.
Il problema è uno.
Ci metti qua la lampada qua vicino a me e c'ha più carisma la lampada di quello là. E lì è un problema, poi. Cioè, nel
ma
senso,
sai, il problema, sai qual è? È quello che ti. Che...
Uno mi può essere pure una statua sul ring, però se c'ha un carisma della Madonna. Va avanti quello che c'ha più carisma rispetto a quello che mi può fare pure la mossa della Madonna, ma poi non, a livello psicologico, a livello, non mi sa raccontare un cazzo della storia.
Il problema è che la gente, più che altro, come ho detto prima, non si vuole informare, cioè preferisce ascoltare un'ora Dave Meltzer che spara cazzate tipo Shibata, gli hanno aperto il cervello, gli hanno rimosso il cervello, glielo hanno rimesso dentro, cose dette da Meltzer, queste sono. Cioè preferisce ascoltare un'ora di Meltzer che dice minchiate piuttosto che ascoltare un Cornette che ti dice questo angle è fatto male perché andrebbe fatto in questo modo, perché è fatto in questo modo. Quando manca la voglia di imparare su qualcosa o di informarsi su qualcosa, adesso noi qua siamo molto cazzoni, l'abbiamo detto, ma è una cosa che noi facciamo perché vogliamo fare, non vogliamo essere troppo pesanti. Cioè ti ricordi, Simon, come facevamo all'inizio? Si parlava match per match, questa cosa non doveva farla così, doveva farla così, cioè. Poi esatto. abbiamo cercato un po' di alleggerire la cosa, si fa un po' sorridere, un po' si spara le cazzate, un po' si gira e vaffanculo, si fa così. Però
se, anche perché poi diventa una rottura di palle, perché cioè
esattamente, infatti ci mettiamo a parlare di soap opera, ci mettiamo un po' di tutto, però quando si vogliono fare gli analisti, ripeto, devi studiare quando si vuole esprimere la propria opinione su qualcosa, perché poi la colpa va ai creator, bisogna dirlo, perché se il creator ha 100 spettatori e il creator non capisce un cazzo, quei 100 spettatori non capiranno mai un cazzo, ma quei 100 spettatori penseranno che il creator ne capisce.
Eh sì, purtroppo
rispetto
sì.
A loro. Ed ecco che tu hai la fine, ed ecco che tu hai un'ondata di persone che non capisce cosa sta guardando, e come dice Axel Fury, non riconosce la merda dalla cioccolata, e non sapendo riconoscere la merda dalla cioccolata, come fai a pretendere la cioccolata e non pretendere la merda? È tutta lì la questione. Il pubblico di wrestling, come hai detto tu, si è fermato a quello zoccolo duro alle quali le cazzate piace, che era però la minima parte del pubblico che c'era 20 anni fa. Ma ripeto, mancanza proprio di cultura, non si vuole imparare.
Un'altra critica che spesso si fa a Cornette, che lui dice che il wrestling è morto, no? Che più o meno lo slogan che hai messo tu quando hai creato il podcast, il wrestling sta morendo, no? Cioè, magari non è morto, però non si può dire neanche che è vivo, perché 1 milione di spettatori non fa sì che un prodotto sia vivo in un pianeta che sono 7 miliardi, 8 miliardi.
Simon, ti si potrebbe dire, ma la WWE ha fatto un record di guadagni lo scorso anno. Il problema non è tanto la WWE, nessuno di noi pensa che la WWE fallirà o la WWE chiuderà. Noi si parla di wrestling che morirà, e quando tu prendi Austin Theory, lo butti nella merda e dai un posto centrale principale a Nostromo, ok, il wrestling è morto. quando tu fai il Swamp Fight, fai il Fan House Match, quel cazzo di che era lì, gente bruciata viva, quel cazzo, il wrestling lì è morto. Non importa se tu vedi la WWE che è solo sul ring con le corde, dici, ma no, no, il wrestling è morto, perché il wrestling non è quello. Il wrestling non è mai stato teletrasporti, non è... regola numero uno, deve essere credibile, qualsiasi cosa che non è credibile è fatta male, e non va fatta.
Oddio, no, non è mai stato teletrasporti Undertaker, insomma, però.
Ecco, il problema è un altro, Samo, contesto.
Sì, no, per carità, per carità, però...
Contesto, ti posso citare anche Kevin Sullivan. Posso citare Kevin Sullivan?
No, no, ma infatti io sono sempre stato dell'idea che tu me le devi saper spiegare le cose, non che le fai perché fa figo.
Cioè, sono due cose diverse. Però quando tu vedi il Firefly Funhouse, cioè, è morto il wrestling, ragazzi.
Io quando vedo la Firefly Funhouse mi sparerei...
No, l'incontro ti dico, l'incontro quello con John Cena, quello che ti dico, quello lì.
Sì, cioè, Swamp Fight, House of Horror, tutte quelle cose.
L'hanno ai tempi da una buona parte di fan.
Sì, dobbiamo
ricordiamoci Vince McMahon invidioso del potere creativo delle capacità creative di Bray Wyatt.
Vai Michele, scusa.
Oh, esclamato su quello che ha detto Simon. Cazzo, ci credo. McMahon, ovviamente, dall'alto dei 6 miliardi, deve essere un video su Bray Wyatt. Tutto credibile come cosa.
Sì, lo ha licenziato perché era invidioso.
Infatti.
No, vabbè.
No, purtroppo ho letto anche questa cosa. Cioè.
Evidentemente un grande amico di Kevin Costner gli ha fatto
riportare. No, è un gran coglione, non un grande amico di
comunque, ragazzi, anche per questa settimana abbiamo parlato di un bel po' di cose, una bella puntatina, abbiamo scantonato poco, però dai, ci sta, lo faremo la prossima, lo faremo. Vi ringrazio per essere stati qua con me. Grazie Simone, grazie Mike.
Grazie a voi e ci vediamo alla prossima.
Grazie a voi ragazzi, ci sentiamo, ci vediamo alla prossima.
Ringrazio anche voi per essere stati qua con noi. Un saluto va a Frank, che purtroppo ci ha dovuto lasciare all'inizio di questo podcast. Noi ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui su Holy Cave. Ciao a tutti ragazzi.